La storia in podcast di Focus. La storia della guerra di Margaret Macmillan. Che cos'è la guerra? Che impatto ha avuto sulle società umane? Quali sono le dinamiche di genere legate alla guerra? Come ricordiamo la guerra? Perché oggi gli storici studiano la guerra meno che in passato? Sono queste le tematiche della conversazione con Margaret Macmillan, Professor of History presso l'Università di Toronto e professoressa emerita di International History presso l'Università di Oxford. È stata Provost del Trinity College a Toronto e quindi Warden del St. Anthony's College di Oxford. Attualmente è membro del consiglio di amministrazione della Central European University e dell'Imperial War Museum. Nel 2018 è stata BBC Wraith Lecturer e il suo ultimo libro è War, How Conflict Shaped Us, tradotto in italiano come War, come la guerra ha plasmato gli uomini. A cura dello storico Leo Goretti. Mi chiamo Margaret Macmillan e sono professoressa emerita di storia all'Università di Oxford. Sono specializzata nella storia internazionale del XIX e XX secolo. Il mio ultimo libro è su un argomento molto più ampio, la guerra attraverso i secoli. Penso che usiamo il termine guerra per molte cose e penso che a volte possa essere un errore. Io la definirei molto specificatamente come violenza organizzata. Violenza organizzata da un gruppo che è unito da legami di clan, dall'ideologia o dal nazionalismo e che usa la violenza per raggiungere particolari obiettivi o per difendersi. Questa è la guerra, secondo me. È un'attività altamente organizzata che coinvolge gruppi di esseri umani. Per quanto ne sappiamo, è un fenomeno che è stato presente sin da tempi molto antichi della nostra storia. Una volta che abbiamo iniziato a raggrupparci in gruppi, che si trattasse di famiglie e poi più tardi di clan o tribù e quindi di stati o imperi, abbiamo iniziato a essere diffidenti verso gli altri. Abbiamo cominciato a volere quello che avevano gli altri, oppure gli altri volevano prendere quello che avevamo noi. Quindi, per quanto possiamo dire sulla base delle evidenze archeologiche, la guerra è qualcosa che esiste da quando gli esseri umani si sono organizzati in gruppi. Probabilmente la guerra è diventata più violenta e più ampia quando siamo diventati agricoltori, quando la maggior parte degli esseri umani ha smesso di procacciarsi da vivere solo con la caccia e la raccolta. Quando ci siamo stabiliti in insediamenti, è diventato più difficile raccogliere i propri averi e allontanarsi se qualcuno ti attaccava, e naturalmente avevamo anche più cose da difendere. L'archeologia ci ha mostrato che alcuni dei primissimi insediamenti umani avevano delle mura, e non si costruiscono mura a meno che non si sia preoccupati che qualcosa ci attacchi. Così, quando si guarda la storia, possiamo dire che la guerra è un fenomeno che è esistito per un tempo estremamente lungo. Naturalmente, dal momento in cui sono disponibili evidenze storiche, la storia scritta, le statue e così via, possiamo renderci conto ancora meglio di quanto sia stata importante la guerra. La guerra è cambiata, naturalmente, nelle diverse società. Gli imperi hanno combattuto tipi diversi di guerra, gli stati imperiali, alcuni stati hanno usato i mercenari. Sempre più spesso, nell'età moderna, gli stati hanno chiamato i loro cittadini a difendere qualcosa che si riteneva tutti loro avessero in comune. La guerra cambia anche con i cambiamenti nella tecnologia. Il modo in cui combattiamo dipende da ciò che abbiamo a disposizione. Così l'introduzione del cavallo, l'introduzione dell'acciaio, della polvere da sparo hanno fatto grande differenza nella guerra. Naturalmente, nell'epoca contemporanea, la diffusione di internet e dell'intelligenza artificiale stanno già facendo la differenza nella guerra. La relazione tra guerra e organizzazione delle società umane credo sia molto interessante e penso che sia impossibile dire cosa viene prima. Non abbiamo una società organizzata prima e la guerra poi, così come non abbiamo la guerra prima e una società organizzata poi. Penso che le due cose vadano insieme. Per fare la guerra serve un'enorme quantità di organizzazione e a sua volta combattere una guerra obbliga gli stati o qualsiasi organizzazione la stia facendo a diventare più organizzata. Quando si pensa a ciò che serve per una guerra, bisogna anzitutto avere a disposizione quelli che combatteranno. Bisogna addestrarli, procurarsi l'equipaggiamento, assicurarsi che abbiano abbastanza da mangiare, far sì che siano nel posto giusto al momento giusto. Tutto questo richiede un'enorme quantità di organizzazione. E più la guerra cresce di scala, più l'organizzazione necessaria aumenta. Lo sviluppo degli stati è stato in buona parte determinato dalla necessità di fare la guerra. Per esempio, l'idea di un censimento, di contare le persone, è stata stimolata nell'impero romano, ma anche in tempi moderni, dalla necessità di sapere quante persone, principalmente uomini, in grado di combattere si avevano a disposizione. E anche la necessità di individuare modi migliori di tassare, di ottenere denaro dalla società, è stata in parte determinata dalla necessità di essere in grado di fare la guerra. Se non si è in grado di utilizzare le proprie risorse per fare la guerra, allora non si sarà molto efficaci. La crescita dello Stato moderno credo sia andata di pari passo con la necessità di organizzarsi per la guerra. La guerra è una sfida. Gli Stati non vogliono necessariamente fare la guerra, ma a volte devono far fronte a questa sfida. E così sviluppano modi per affrontarla, sviluppano modi per strutturare burocrazie, sviluppano forme di organizzazione che aiutano a costruire le armi di cui hanno bisogno. Inoltre, si può anche osservare che lo Stato interferisce e acquisisce sempre più controllo sulla vita dei suoi cittadini. Anche questo è in parte influenzato dalla guerra. Anche se non ci pensiamo tanto spesso, la guerra e l'organizzazione sono connesse molto, molto strettamente. Una delle questioni più interessanti riguardo alla guerra, che potremmo studiare molto più a fondo, è quanto sia caratterizzata da dinamiche di genere. Qual è il motivo per cui, nel corso della storia, per quanto ne sappiamo, coloro che hanno combattuto le guerre sono stati principalmente uomini? Probabilmente il 99% di coloro che hanno combattuto le guerre sono stati uomini. È vero, ci sono state singole donne che hanno combattuto. Sappiamo che a volte si sono travestite da uomini. A volte hanno combattuto proprio come donne. Ci sono stati gruppi organizzati di donne che hanno combattuto. Le Amazzoni, a quanto pare, forse sono esistite davvero. Ci sono delle evidenze a riguardo in alcune tombe che sono state scoperte sulle sponde settentrionali del Mar Nero. Gli archeologi hanno trovato prove dell'esistenza di donne guerriere vichinghe in alcune tombe. E nonostante questo, la guerra è un'attività fortemente definita su base di genere. Penso che sia molto interessante e non siamo sicuri del perché sia così, se le ragioni siano biologiche o culturali. Quello che è certo è che la necessità di fare la guerra ha avuto un impatto su ciò che vediamo come maschile e ciò che vediamo come femminile. In certe società, Sparta per esempio, i ceti elevati dell'antica Roma, la Prussia prima del XX secolo, in alcune famiglie i giovani maschi venivano educati a pensare che la cosa migliore da fare fosse andare a combattere. Erano pronti ad andare ad uccidere altre persone, ma anche culturalmente e mentalmente preparati ad essere uccisi loro stessi, a sacrificarsi per una causa più grande. Questo è un modo in cui penso che la guerra abbia avuto un impatto sulle differenze tra i generi. In certe società, e penso che lo vediamo ancora oggi, persino nelle società democratiche, si insegna ai ragazzi ad essere virili. Ci si aspetta che siano interessati a combattere, e a volte è ancora così. L'altro modo in cui la guerra ha influenzato le relazioni tra i sessi o tra i generi è che le donne hanno avuto un ruolo nella guerra e poiché hanno avuto un ruolo nella guerra, sempre più spesso hanno cominciato ad avere un ruolo nella società. Di nuovo, è difficile dire quale delle due cose venga prima, ma il fatto che le donne abbiano contribuito così tanto nel XX secolo, in certi paesi, allo sforzo bellico, ha portato a un diverso riconoscimento della loro importanza e delle loro capacità. Nel caso della Prima Guerra Mondiale, solo per prendere l'esempio della Gran Bretagna, che è quello che conosco meglio, le donne britanniche che avevano chiesto il voto prima della guerra si erano sentite dire: no, non lo meritate, non ne avete bisogno, non contribuite allo stesso modo degli uomini alla società. Ebbene, le donne britanniche nel corso della Prima Guerra Mondiale svolsero dei lavori che prima avevano fatto solo gli uomini, lavori che prima la gente pensava che le donne non potessero fare, lavori come guidare autobus e trattori. Più tardi, durante la Seconda Guerra Mondiale, le donne iniziarono a pilotare aerei, a produrre materiale ad alta tecnologia, contribuirono in tutti i modi possibili allo sforzo bellico. In altre parole, dimostrarono di essere pienamente capaci di fare certe cose. Di conseguenza, in un certo numero di paesi, i governi ritennero che le donne si fossero di fatto guadagnate una posizione nella società e ritennero che anche la classe operaia si fosse guadagnata quella posizione. Così, già prima della fine della Prima Guerra Mondiale, il governo britannico approvò un atto, il Representation of the People Act, che dava il voto a tutti gli uomini sopra i 21 anni. Così veniva concesso il voto alle classi lavoratrici, perché in precedenza c'era un requisito di censo che non soddisfacevano. E il voto venne dato anche a tutte le donne, credo oltre i 31 anni, questo perché pensavano che le donne fossero un po' immature, ma successivamente venne modificato. Penso che la guerra abbia aiutato a dimostrare che le donne potevano effettivamente partecipare alle società in modi che la gente non pensava fossero possibili prima. Quindi le guerre possono, a seconda della loro stessa natura, portare a enormi cambiamenti sociali.
Memory is important. La memoria è importante, il modo in cui ricordiamo gli eventi passati è importante. Penso che ciò di cui dovremmo sempre essere consapevoli è che la memoria cambia nel tempo, cambia mentre noi cambiamo, cambia mentre le nostre società cambiano. Il modo in cui ricordiamo il passato non è qualcosa di statico, il modo in cui creiamo le memorie del passato è un processo creativo. E quei ricordi continueranno a cambiare. Prendiamo il caso della Prima Guerra Mondiale, che è stata un vero cataclisma per gran parte dell'Europa e una catastrofe che ha fatto cadere imperi, che ha rovesciato regimi, che ha causato enormi cambiamenti e disordini sociali. Non c'è bisogno di dirvi che in Italia i modi in cui le persone ricordavano i grandi sconvolgimenti della Prima Guerra Mondiale furono profondamente legati, credo, a ciò che accadde dopo. In Italia ci fu una vera divisione politica tra coloro che ricordavano la guerra come una catastrofe e coloro che la ricordavano come gloriosa. I fascisti, quando presero il potere, tesero a sottolineare il lato glorioso della guerra perché si adattava alla loro ideologia. In Gran Bretagna, dopo la Prima Guerra Mondiale, ci fu un vero cambiamento nella memoria. All'inizio, quando la guerra veniva commemorata, la gente parlava degli eroi morti e vedeva quella guerra come una guerra giusta, una guerra che era stata vinta, una guerra che era un bene che fosse stata combattuta. Ma negli anni 30, quando la situazione in Europa divenne più cupa e sembrava che ci potesse essere un'altra guerra, quando iniziò ad essere pubblicata la grande letteratura contro la guerra, la memoria cambiò. E sempre più persone in Gran Bretagna e anche in Francia cominciarono a vedere la Prima Guerra Mondiale come un terribile spreco, come qualcosa in cui non avrebbero mai dovuto essere coinvolti. Quindi il modo in cui ricordiamo la guerra dipende molto, credo, da quello che ci sta succedendo in quel momento. L'altra cosa che penso sia importante riguardo alla memoria della guerra o al modo in cui la commemoriamo è che ha prodotto certamente un'arte molto brutta, ma ha anche prodotto grandi opere d'arte in tutte le società. E quelle grandi opere d'arte possono a volte, temo, glorificare la guerra. Pensate ai grandi monumenti, ai grandi archi di trionfo che hanno costruito i romani. Pensate alla musica che è stata scritta per celebrare la guerra o ai grandi dipinti che sono stati realizzati per celebrare la guerra da Rubens, per esempio, o da Raffaello, da Paolo Uccello. Ma ci sono anche artisti che hanno reagito contro la guerra. E alcune delle più grandi opere della letteratura e della poesia occidentale e alcuni dei più grandi dipinti sono reazioni contro la guerra. La guerra è qualcosa che ci stimola a pensare e continuiamo a pensarci. È molto curioso come la guerra, specialmente nelle società pacifiche e democratiche, sia diventata sempre meno popolare come argomento di studio. Ne ho parlato con altri storici della guerra e abbiamo trovato una serie di spiegazioni. Una è che molte società occidentali, molte società di quella parte estremamente fortunata di mondo, che è il mondo pacifico, hanno goduto di una lunga pace dal 1945 in poi. Molte aree del mondo non hanno più sperimentato la guerra. Penso all'Europa, all'America Latina, alle Americhe in generale, a molte zone dell'Asia e dell'Africa. E così la guerra credo sia stata vista come qualcosa di sempre più remoto, qualcosa che è accaduto nel passato molto tempo fa, qualcosa che avviene ancora in qualche altra parte del mondo, ma noi non la facciamo più. Penso che sia anche successo che nella ricerca storica e nell'insegnamento della storia siano arrivati nuovi argomenti che hanno messo in ombra alcuni di quelli più antichi. Per esempio la storia delle donne, la storia dei gruppi emarginati, la storia dei gay, la storia della schiavitù, la storia della classe operaia, ambiti che in passato non sarebbero stati nemmeno concepiti come discipline di studio. Ma penso che ci sia qualcosa di più rispetto a questo. Penso che ci sia anche un rigetto dello studio della guerra tra molti di coloro che insegnano nelle università e che tendono ad essere di orientamento progressista. Certamente questo è un trend che si sta riscontrando nei paesi di lingua inglese. Penso che sia una percezione che ritengo ingiustificata, ma penso che ci sia perché l'ho sentito affermare che se studi la guerra devi in qualche modo essere a favore della guerra. Che se studi la guerra sei un guerrafondaio, sei un fanatico delle armi, delle uniformi e vivi in uno strano mondo esoterico e piuttosto sgradevole. Credo che questo sia profondamente sbagliato. Sappiamo che se si studia il razzismo o l'imperialismo non necessariamente li si approva. Al contrario, spesso li si studia perché si sta cercando di capire qualcosa a cui ci si oppone. Credo che sia un peccato, perché penso che abbiamo bisogno di studiare la guerra e che dobbiamo conoscerla, non solo perché ha plasmato le nostre società, cosa che ha fatto, e non solo perché ha plasmato il mondo, cosa che ha fatto, ma perché è ancora tra noi. Trovo molto allarmante, per esempio, che si parli di una possibile guerra tra gli Stati Uniti e la Cina. Quindi penso che abbiamo bisogno di sapere di più sulla guerra. Dobbiamo sapere come le guerre iniziano, dobbiamo sapere come le guerre finiscono, dobbiamo sapere come prevenirle, se vogliamo affrontare l'epoca attuale. Quindi credo che studiare la guerra non significhi esserne favorevoli, bensì essere consapevoli di qualcosa che è potenzialmente molto pericoloso. Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.